Bentrovati su Finanza Insieme, la piattaforma di consapevolezza finanziaria di Intesa San Paolo che ci accompagna su tutti i temi che riguardano il denaro per prendere decisioni migliori per il nostro presente e il nostro futuro. Oggi affronteremo un tema molto importante e in costante evoluzione come quello delle frodi e le truffe riguardanti sempre il denaro. Affronteremo questo tema con tre ospiti che ci guideranno attraverso i vari aspetti che riguardano le frodi e le truffe. Con Enrico Canna, responsabile Anti-Fraud and Customer Protection Center di Intesa San Paolo, Vincenzo Sacco, responsabile Domestic Corporate and Physical Security di Intesa San Paolo, e Luca Colamorea, capitano del Comando Provinciale di Milano dell'Arma dei Carabinieri. Prima di addentrarci in questo tema, partiamo però da una distinzione fondamentale, quella tra frodi e truffe. Vincenzo Sacco, può darci qualche indicazione in più su quali sono gli elementi fondamentali?
Certo Vincenzo, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Sì, è importante partire dal distinguo delle tre tipologie di attacco. Partiamo dalla frode. La frode, il criminale, il cybercriminale, utilizza competenze, conoscenze informatiche per appropriarsi in modo diretto di quelle che sono le informazioni, le credenziali, si pensa alle credenziali, comunque informazioni della vittima per, senza l'autorizzazione e in modo inconsapevole, senza il coinvolgimento della vittima, tende praticamente a truffare, a frodare la vittima e capitalizzare un bottino. La truffa invece è una modalità differente attraverso delle abilità che sono abilità definite oggi con l'ingegneria sociale di cui ci parlerà il collega Canna, Enrico Canna. Il criminale tende a con il coinvolgimento della vittima a impossessarsi anche con l'autorizzazione della vittima di quelli che sono gli strumenti per poi andare a truffare e a capitalizzare un bottino. Ecco, poi c'è un altro tipo di attacco, nel senso che a volte siamo in presenza di attacchi ibridi, che era il furto con destrezza. Ci sono dei casi, poi se avremo modo di trattarli, in cui il criminale con abilità riesce, e quindi con astuzia, riesce a sottrarre alla vittima del denaro o anche una carta bancomat. Dico questo perché ibrido, perché la sottrazione di una carta bancomat è sicuramente un furto, però la sottrazione con abilità delle credenziali, cioè il PIN, per far funzionare quella carta bancomat nasce praticamente da un tipo di abilità che è tipica dell'ingegneria sociale. Aggiungo inoltre che quanto più le banche si attrezzano per andare a ricompensare quelle che sono, potrebbero essere, le falle di sistema, quindi intervengono con la competenza tecnica e mettono in campo strategie di mitigazione tecnologica di questo tipo di reato, tanto più la frode si sposta verso la truffa, cioè i truffatori vanno a sfruttare più l'ingegneria sociale, le abilità che hanno per andare a intercettare la vittima, andarla a colpire sui punti deboli della vittima, e in modo inconsapevole la vittima agisce rispondendo alle richieste del criminale per portare a casa il bottino, per far portare a casa al criminale il bottino. Ecco, questo è la differenza sostanziale tra i tre scenari.
Quindi abbiamo visto un primo elemento, da un lato che i confini di frodi e truffe in certi momenti quasi scompaiono, e un altro elemento fondamentale è che nel caso delle truffe la vittima ha un ruolo attivo. E qui entra in campo una parola di cui forse avete sentito parlare, che è il social engineering o ingegneria sociale, che non è più lo stesso fenomeno di un anno fa o anche sei mesi fa, ma si sta evolvendo. È vero Enrico Canna?
Sì, assolutamente, ma allora, ci tengo a dire, abbiamo parlato della distinzione tra frodi e truffe non a caso, non per fare teoria e annoiare chi ci ascolta, ma perché è molto importante comprendere qual è la diversità tra i due fenomeni, perché in questo momento stiamo assistendo a un cambiamento molto profondo e vogliamo dare tutti gli strumenti, le leve ai cittadini e ai nostri clienti per potersi difendere da questi attacchi. Come detto da Vincenzo, abbiamo assistito a uno spostamento tra le cosiddette frodi, alle truffe. Le frodi fanno proprio leva sulle credenziali del cliente, rubano al cliente le credenziali o il cliente le cede per poi utilizzarle ad effettuare un pagamento che a questo punto lo fa il frodatore, ad insaputa del cliente. Quindi la nostra missione per chi fa l'antifrode, per chi protegge i clienti, era ed è ancora quella in questo campo di proteggere le credenziali. Mentre quello che stiamo vedendo, tu hai detto 6 mesi, ma è già da un poco di più prima, stanno facendo leva, visto che siamo stati molto bravi a contrastare questo fenomeno delle truffe, delle frodi, riducendo le frodi di più del 95%, chiaramente l'attività criminale non si ferma e si è spostata su altri ambiti, no, su altri anelli più deboli, e si è spostata appunto sull'ingegneria sociale. Quindi qui ci troviamo da difendere le credenziali a difendere il cliente dalla manipolazione. Pensate che le truffe nell'ultimo, dal 2020 al 2025, sono aumentate di 20 volte tanto come numerosità degli attacchi. Come agiscono queste tecniche? Veniamo al punto. Facendo leva appunto su vulnerabilità non tecnologiche, non di processo, ma umane. È un fenomeno molto conosciuto in psicologia. Sono meccanismi psicologici profondi, automatismi che ci fanno prendere decisioni quotidiane, anche in velocità. L'altro cito lo studio del professore Robert Cialdini, uno psicologo professore dell'Università di Arizona, che descrive molto bene quelle che sono queste, chiamate proprio, scorciatoie cognitive che ci portano a dare un sì così, no, senza riflettere. La prima, sicuramente, il primo principio è quello dell'autorità, no? Dell'autorevolezza. Se riceviamo una chiamata da qualcuno che dice di essere la banca e addirittura utilizza il numero della banca con delle tecniche che, ahimè, sono attualmente possibili, o lo fa anche con le forze dell'ordine, quindi chiama per conto delle forze dell'ordine, usa numeri reali delle forze dell'ordine, chi viene chiamato in quel momento, siccome dall'altra parte ha quello che in quel momento rappresenta un'autorità, si fida immediatamente e ci casca. Segue quello che gli verrà detto. Poi c'è la scarsità delle risorse. In questo caso possiamo parlare di urgenza, quindi scarsità di tempo. Sfruttano apposta la leva di fare un'azione urgentemente, non per forza spendere dei soldi, ma fanno anche dei giri molto larghi. Però c'è qualcosa urgentemente da fare, e quando c'è urgenza siamo tendenzialmente portati a agire in fretta e a non pensare bene a quello che stiamo facendo. Questo vale, no, per le classiche campagne di social engineering. Mi piace citare una, che è quella dei falsi investimenti, dove qui ad esempio c'è la riprova sociale. In cosa consiste? Nel volerti far fare quell'operazione lì, la contestualizzo in un contesto molto più ampio. Magari dico: guarda, questo investimento che ti sto proponendo l'hanno già fatto migliaia di persone come te e hanno già tratto un considerevole profitto. Queste persone chiaramente non esistono, però in quel momento noi umani, nel momento in cui siamo soli, tendiamo ad imitare quello che fa la società, e allora ci prestiamo questa tipologia di attacco. Tutto questo è chiaramente condito da un altro ingrediente, un altro di questi principi ben noti nella psicologia, che è quello della simpatia, della familiarità, del supporto. Quando i nostri clienti vengono chiamati dai truffatori, spesso utilizzano un tono molto amichevole, familiare, conoscono informazioni di noi, su di noi, dove abitiamo, il fatto che magari stiamo aspettando una carta in arrivo, una carta di credito che mi deve arrivare, sanno magari qual è la mia filiale di riferimento, sanno magari gli ultimi acquisti che ho fatto. Questo è possibile grazie anche a quel fenomeno chiamato di data leakage, che è un'esfiltrazione di dati, in un ecosistema molto più ampio. Cito ad esempio un articolo recentemente uscito su appunto uno di questi problemi avuto da Booking, dove malauguratamente hanno perso una serie di dati sotto loro custodia. Per cui su Booking, pensate le informazioni che noi andiamo a dare per una prenotazione, quindi ci mettiamo il nostro nome, cognome, numero di telefono, mail, dove vogliamo viaggiare, dove abbiamo viaggiato, i dati della carta di credito. Quindi quando ci contattano, che hanno in mano queste informazioni, riescono a qualche modo convincerci di conoscerci. Alla fine, ultimo ingrediente chiaramente è quello dell'impegno e la coerenza, la reciprocità. Una volta che io, e questo è quello che rende veramente la vita difficile a noi che lavoriamo, no, nella prevenzione di questi meccanismi, una volta che uno ci casca ed è dentro, quando le cose sono ancora magari riparabili, quindi noi ci accorgiamo da alcuni strumenti tecnologici, artificial intelligence, strumenti di questo tipo, che c'è qualcosa che non va, parte l'attività investigativa. Quando chiamiamo il cittadino, il cliente che è sotto truffa, spesso si fida di più dell'attaccante che non di noi, perché in quel momento lui è dentro una missione che deve completare e quindi è difficile distrarlo da quel compito.
È interessante, è diciamo così anche spaventoso da certi punti di vista, perché per esempio, da quanto ho capito, proprio adesso io potrei ricevere una telefonata dalla mia banca, dal numero reale della mia banca, in cui qualcuno si presenta, mi propone un investimento, questo investimento è particolarmente remunerativo e quindi io potrei cascarci, anche se, che so, se conosco, come posso dire, come funziona l'informatica, se, come posso dire, se conosco il mio gestore, quindi in un certo senso...
Se il numero quello ti fidi, diciamo.
Esatto, è molto interessante. E poi Enrico Canna ci sta dicendo che da questo punto di vista io sono quasi più portato a familiarizzare con chi mi sta truffando, con chi mi vuole difendere, perché... questo legame che si crea quasi tra truffatore e truffato diventa difficile da smontare oggi. Però c'è un tratto fondamentale, quello delle emozioni. I criminali oggi sfruttano tanto le emozioni. Abbiamo visto il senso di urgenza, stiamo guardando anche al falso senso di sicurezza. Cioè io mi fido di questo numero telefonico, che è una tecnica che vedremo nella seconda puntata che vi invitiamo a guardare, si chiama spoofing, cioè simulare un numero di telefono reale. Io guadagno l'autorevolezza, come diceva Enrico Canna. E poi purtroppo c'è anche un'altra emozione della quale, come posso dire, dalla quale dobbiamo iniziare a proteggerci, quello della vergogna, perché può capitare a tutti di rimanere truffati, ma non dobbiamo sentire il senso di vergogna quando questa cosa è già accaduta, ma subito andare a denunciare. È vero, capitano, come si può combattere questo fenomeno? È quasi questa difesa naturale, no, che noi abbiamo.
Sì, assolutamente sì. Può capitare a tutti di essere vittima di truffe in qualsiasi fascia d'età, quindi da persone più giovani, quindi ventenni, anche a persone più avanti con l'età, quindi 50, 70, 70, anche 80 anni. Quindi i truffatori colpiscono vittime di qualsiasi fascia di età. È importantissimo denunciare, recarsi e denunciare presso i nostri uffici, anzitutto perché la denuncia è lo strumento che ci consente di perseguire il reato e di recuperare eventualmente le somme e arrestare i responsabili. E poi perché ci consente di avere un quadro aggiornato delle tecniche che stanno utilizzando i truffatori per appunto truffare le vittime. Che i truffatori sono purtroppo dei professionisti, quindi in quanto tali cercano di aggiornarsi costantemente per affinare le loro tecniche e attagliarle a quelli che sono gli interlocutori che scelgono. E quindi recarsi a denunciare e fare una denuncia anche quanto più dettagliata possibile di quello che è successo ci consente anche di avere una serie di strumenti che ci aiutano poi nel perseguimento del reato e nel, appunto, assicurare alla giustizia i responsabili. Quindi è assolutamente importante denunciare e non si deve essere presi da quel senso di vergogna, ecco, che può generarsi quando ci si rende conto di essere vittima di una truffa, perché può capitare, è assolutamente comune. Giornalmente arrivano segnalazioni di persone che sono state vittime di truffe, come dicevo prima, di qualsiasi età. Quindi può capitare, è assolutamente normale. Perché, ripeto, i truffatori fanno questo di professione e quindi noi dobbiamo adottare le tecniche di controdifesa che abbiamo peraltro già iniziato a citare per difenderci dai truffatori. Ecco, ma la denuncia rimane il primo strumento che ci può aiutare in questo senso.
Ed è uno strumento utile la denuncia, perché ci porta a rinforzare uno dei meccanismi di difesa che si stanno costruendo, quella della collaborazione. Istituzioni finanziarie, forze dell'ordine e istituzioni a più ampio sguardo stanno iniziando a collaborare sempre di più, e non in maniera episodica, ma in maniera strutturata. E questa cosa aiuta tutti, perché Se ci facciamo caso e guardiamo come si stanno evolvendo le notizie, stiamo leggendo sempre di più che questi criminali vengono trovati, le bande vengono sventate e quindi questa collaborazione sta portando dei benefici reali. Ma come sta funzionando questa collaborazione? Come si sta strutturando, Enrico Cano?
Allora, la collaborazione si inserisce in un pacchetto di strumenti che noi utilizziamo per proteggere i clienti bancari. Abbiamo creato fino adesso una bella dose di allarmismo, no? Sono sicuro che Vincenzo tu da domani non pagherai più in digitale.
Non risponderò più al telefono.
Esatto, non è questo lo scopo, chiaramente, no? Adesso vediamo cosa facciamo noi e cosa può fare anche il cliente per difendersi. Allora, noi lavoriamo appunto su tre direttrici importanti. La prima è quella della tecnologia. La tecnologia è un qualcosa che dobbiamo fare, no? È una gara continua con gli attaccanti all'investimento nella tecnologia. Abbiamo avuto progressi significativi. Per noi argomenti come quelli dell'intelligenza artificiale sono ormai quasi vecchi, no? Anche se questo termine va di moda. Lo utilizziamo già da diversi anni, utilizziamo tecniche di analisi comportamentale, perché qui, come ho detto prima, dobbiamo difendere le decisioni del cliente, non le credenziali del cliente, questo è importante. Sempre sulla tecnologia, anche per far fronte a una crescita dei volumi dei pagamenti, dei volumi degli attacchi, dei volumi delle superfici che vengono mirate, prese di mira per eseguire gli attacchi, dobbiamo anche automatizzare. Pensate che noi dobbiamo prendere la decisione giusta sul rischio di un'operazione in meno di 200 millisecondi, no? Perché in un mondo che si sta spingendo sempre di più verso i pagamenti istantanei, non c'è più tempo poi per recuperare un errore. Quindi prima che esce il pagamento dobbiamo essere bravi a capire se c'è un rischio o no, e questo lo facciamo chiaramente con la tecnologia. Poi ci spostiamo su un altro pilastro, che è quello della formazione. Qui è un esempio, no? In questo momento stiamo formando i clienti. È un'attività che non possiamo aspettarci sia immediato con un ritorno automatico, lo dobbiamo fare nel tempo. Lo stiamo facendo intervenendo su qualsiasi canale a disposizione, questo anche per coprire le diverse fasce d'età della clientela, video su YouTube, podcast, su Spotify, articoli sul nostro sito vetrina, all'interno delle nostre app ci sono dei contenuti molto importanti, fino ad arrivare anche a una formazione fisica. Noi in questi giorni stiamo facendo tutta una serie di appuntamenti formativi proprio in collaborazione con le forze dell'ordine nelle nostre filiali per educare i clienti, quindi avere anche un incontro di persona. Ho citato un termine importantissimo, secondo me sarà forse la linea strategica più importante nei prossimi anni: la collaborazione. È una delle poche armi che noi abbiamo contro la criminalità. Collaborazione e conoscenza del cliente. Allora, se ci fermiamo alla conoscenza dei nostri clienti, andava molto bene per contrastare le frodi. So che quel cliente lì, quel tipo di dispositivo non è quello che ha sempre utilizzato, ha cambiato dispositivo, c'è stato un cambio delle credenziali, qualcosa di questo tipo, era un chiaro segnale. In un mondo in cui il truffatore convince il cliente a fare falsi investimenti che partono proprio da 50 euro fatti dal proprio dispositivo da casa sua, capite che è molto complesso andare a capire che c'è un'anomalia. Per cui abbiamo esteso questa collaborazione in primis con gli altri istituti di pagamento, istituti finanziari, per allargare quella che è la nostra conoscenza e metterla a fattor comune. Quindi, ad esempio, in una frode come quello che ho detto prima della truffa del falso investimento, è importante conoscere chi riceve queste somme, e magari sulla conoscenza di chi le riceve si capisce che c'è un'anomalia. Per questo abbiamo anche fatto un progetto molto importante a livello europeo, un progetto tecnologico che ci permette di analizzare real time tutta una rete di pagamenti tra diverse banche europee, quindi collaborazione non solo tra banche nazionali ma anche a livello europeo ed internazionale. E in ultimo, ma forse tra le più importanti, collaborazione con le forze dell'ordine. Una collaborazione che non è solo legata alla formazione, non è solo legata al concetto che si diceva della denuncia, perché questo viene sulla fase finale, no? del viaggio della truffa. E perché è importante denunciare, no? Perché quindi non riguarda solo l'ultimo passo? Perché una delle cose più importanti che noi abbiamo da sfruttare è proprio la conoscenza, no? I dati a nostra disposizione, conoscere come avvengono le truffe, e il conoscere come è venuta magari l'ultima truffa perché è stata denunciata ci permette a noi di ristruire quelli che sono i nostri modelli, le nostre difese anche tecnologiche, per lavorare bene proprio su quei 200 millisecondi di cui vi parlavo prima.
Interessante, quindi diciamo così, dalla parte diciamo così un po' spaventosa, stiamo guardando anche i lati positivi adesso, e tra i lati positivi ci sono degli elementi sul quale possiamo agire attraverso la collaborazione per prevenire queste truffe, quindi per formare con elementi diciamo così più attuali possibili, per istruire modelli come modelli di intelligenza artificiale e reagire in maniera automatica, ma soprattutto aiutare le persone. Da questo punto di vista, Vincenzo Sacco, lei diceva che è importante lavorare sui fattori umani, perché quelli rimarranno sempre al di là della tecnologia. E quindi, quali protocolli sta mettendo insieme Intesa San Paolo per far sì che questa linea di difesa arrivi sempre di più alla prevenzione? E come sta funzionando questa cosa?
Sì, assolutamente sì. Come diceva Canna, le falle di sistema sono contrastate attraverso la tecnologia. Noi dobbiamo contrastare le falle dell'attenzione. Le falle dell'attenzione si contrastano attraverso iniziative di questo tipo, per esempio, cioè parlarne e andare a diciamo, impiantare delle collaborazioni con chi poi è chiamato all'attività investigativa, ma non solo. Nel senso che i protocolli d'intesa che le banche, tutte le banche, perché questo è un bisogno collettivo, cioè la necessità di arrivare a una strategia di sicurezza per mitigare questo tipo di contrasto è un bisogno della comunità, come diceva Enrico Canna, è un interesse mondiale. Il fenomeno non è solo italiano, ma il fenomeno è abbastanza articolato e diffuso. Quindi impiantare collaborazioni significa andare a divulgare quelle che sono le conoscenze attraverso anche gli interventi direttamente in filiale con i clienti e con i nostri addetti ai lavori, con i nostri dipendenti, direttamente con le forze dell'ordine, per portare il contributo delle forze dell'ordine, cioè per portare una descrizione del fenomeno quanto più attuale possibile. Ma il fenomeno è attuale se, come diceva il capitano, si denuncia. Ecco, questo è l'altro aspetto importante, cioè far uscire al di fuori del guscio della vergogna, forse lo dicevi tu, chi viene truffato e cercare di convincerlo a denunciare. Perché se non si denuncia il fenomeno non esiste, se non si denunciano non si hanno elementi per andare a inquadrare e, come diceva Enrico, in una logica anche di accrescimento continuo, no, della cultura della sicurezza, attraverso quello che è successo all'altro io ne faccio valore. E quindi diventano veramente dei casi studio che portiamo poi in condivisione con i nostri colleghi e con i nostri clienti. Sì. Il rapporto è bidirezionale, nel senso che noi passiamo informazioni su quello che accade ai nostri clienti in modo tale che i carabinieri e le forze dell'ordine abbiano gli elementi per impiantare l'attività investigativa, ma assolutamente poi per andare a individuare quelle che sono le migliori anche azioni, le contromisure, le migliori azioni di prevenzione per evitare che quell'evento si reiteri.
E mi aggancio a quello che diceva Vincenzo, come Arma dei Carabinieri siamo molto attivi nell'ambito della repressione di questa tipologia di reati, con importanti risultati a livello nazionale, ma allo stesso tempo siamo molto attivi nell'ambito della prevenzione, con iniziative come questa o con campagne diciamo di prevenzione e formazione a livello nazionale. In linea generale comunque, diciamo, lo sottolineo qui in chiusura di questa prima parte di giornata, di episodio, la regola aurea che deve essere rispettata e che è un grosso consiglio e indicazione che diamo anche a chi ci sta ascoltando è quella di ogni qualvolta si viene contattati e si ha il sospetto che la chiamata possa essere una chiamata di truffatori, chiudere immediatamente la chiamata e contattare il 112 o i riferimenti della propria banca, ecco, quindi con i numeri che si hanno a disposizione. Quindi interrompere immediatamente i contatti e chiamare autonomamente con i propri numeri, quindi il 112 NUE o, ripeto, i riferimenti delle proprie banche, per poi mettersi in contatto con i veri carabinieri e i veri operatori degli istituti di credito. Ecco.
Io su questo vorrei ribadire questo concetto perché è molto molto importante. La banca non vi chiederà mai di fare operazioni con urgenza, mai. Quindi, quando ricevete una chiamata, un SMS che vi chiede di fare un qualcosa con urgenza, il segreto questo è un ingrediente fondamentale, molto semplice, senza citare parole difficili, consigli difficili. Basta prendere un attimo di respiro, dire a chi mi sta contattando, se ce l'ho in chiamata, guarda, ti richiamo io più tardi, metto giù la conversazione e, come ha detto giustamente il capitano, posso chiamare o i numeri che conosco io della banca, se stiamo parlando di una frode bancaria, oppure o anche il 112, raccontare quello che ho letto nell'SMS, quello che mi ha detto quella persona al telefono, e capire immediatamente se si tratta di una truffa o no. Anche nel caso del minimo dubbio, noi e le forze dell'ordine siamo qui a disposizione per chiarire anche il minimo dubbio, quindi non bisogna farsene un problema.
Sì, aggiungo, il numero di riferimento è il 112 NUE, è attivo H24, quindi noi siamo a disposizione 24 ore su 24 come servizio per il cittadino, quindi non bisogna farsi alcun problema a contattare questo numero di emergenza, perché ripeto, ci sono persone che lavorano per i cittadini anche per combattere questa tipologia di reati. E mi aggancio pure a quello che diceva Enrico: così come la banca non chiede questa tipologia di informazioni, allo stesso modo i carabinieri non si presentano sulla porta chiedendo di visionare i preziosi o l'oro che i cittadini hanno in casa e di portarlo via o inventariarlo. Non è una condotta che ci appartiene e non ve lo chiederemo mai. Quindi, qualora dovesse essere prospettata questa condotta, ecco che si è di fronte sicuramente non carabinieri reali, ma dei truffatori.
Io voglio rafforzare i due concetti. L'emozione batte la logica, quindi il binomio richiesta di denaro e urgenza è con buona probabilità un disegno criminoso, e quindi bisogna stare attenti a questo tipo di richiesta. Quindi attenzione alle emozioni, le emozioni non ci fanno ragionare.
Perfetto, e abbiamo ricomposto il puzzle con quell'ingrediente fondamentale che va in qualche modo difeso con dei comportamenti positivi. Di fronte alle emozioni, al falso senso di sicurezza, a un potenziale guadagno troppo bello per essere vero, noi possiamo rispondere con una forma di lucidità. Ha detto il capitano, l'ha ribadito Enrico Canna, riappendendo il telefono e richiamando, oppure chiamando il 112, anche quando c'è un sospetto. E poi, altro elemento, non aspettare, ma formarsi, tenersi aggiornati, perché stiamo vedendo che le istituzioni finanziarie stanno facendo tanto. Quindi non lavorare appunto pensando di sapere sulla conoscenza, ma appunto provando a costruire questa consapevolezza, che è anche una parte del percorso di Finanza Insieme. Grazie per averci seguito fin qui in questo viaggio attraverso i temi sfaccettati legati alle frodi e alle truffe, e vi invitiamo a seguire la seconda puntata, in cui guarderemo più da vicino le tecniche che utilizzano i criminali per alzare il nostro livello di difesa. E grazie ai nostri ospiti, che ci hanno dato tante informazioni preziose per lavorare sulla nostra consapevolezza, e grazie ancora a voi per averci seguito fin qui.